ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show.
Bene amici ascoltatori, eccoci di nuovo qua insieme per un altro Krishna Prema Show. I saluti sono di Prammatica all'inizio di ogni trasmissione. Come state? Tutti bene? Spero proprio di sì, Ricordatevi che al vecchio Krishna Prema interessa soprattutto la vostra salute spirituale, perché quella materiale è sempre possibile accomodarla, Il corpo in realtà è come una macchina, l'abbiamo scritto molte volte, e se noi lo utilizziamo bene dal punto di vista dell'uso, dell'utilizzo, e quindi dall'aspetto dell'utilizzo più sottile, allora ecco che anche lui starà molto bene, non ci saranno nessun problema. Quindi, come abbiamo sempre detto, è solo e soltanto un problema di coscienza. La coscienza è qualcosa che va al di là della nostra capacità di captare la realtà, perché non siamo coscienti, anche se le persone pensano di essere coscienti mentre lavorano, mentre camminano, mentre viaggiano, mentre amano, mentre odiano, ma in realtà quella coscienza che loro pensano di avere è una coscienza non propriamente reale, è una coscienza artificiale. Ci sono, oggi siamo nel mondo dell'artificialità, eh? Ci sono le provette artificiali, ci sono tutte artificiali, l'intelligenza artificiale, gli arti artificiali, il cervello artificiale, c'è tutto artificiale, eh? Persino il formaggio artificiale, tutto. Quindi perché non pensare alla coscienza artificiale? Eh sì, ahimè, purtroppo c'è anche quello. Come si può definire la coscienza artificiale? La coscienza artificiale è la coscienza che si sviluppa attraverso l'incoscienza del vero sé, cioè quelli che non sanno, che non hanno idea di chi sono veramente, non sanno di essere un'anima spirituale eterna, ovviamente hanno una coscienza artificiale. Lo so. Sì, lo so. Bene, andiamo avanti. Certo che nella nostra esperienza di tutti i giorni parlare di coscienza artificiale sembra un po' anacronistico, perché in effetti, come dicevo prima, tutti pensano di essere coscienti, tutti pensano di essere veramente nella dimensione giusta, pensano di avere la situazione sotto controllo. Ma la situazione è sotto il controllo, ahimè, non è proprio così, altrimenti saremmo tutti in un'altra dimensione, saremmo tutti molto ben equilibrati, bilanciati, felici, rispettosi verso la vita, ma invece siamo collerici, ansiosi, pieni di egoismo, invidiosi e orgogliosi. Pensate un po' quanti osi siamo, eh? E per evitare tutti questi osi che sono, come si dice, c'è una parola che ci sta bene, odiosi, cioè siamo odiosi, no? Esosi, ecco, che sono esosi, ecco, vi volevo, c'è lo scioglilingua della Z, zoti, zu. Allora, pensavo appunto che in effetti, ma che possiamo fare? Dobbiamo andare avanti nella ricerca, perché attraverso la ricerca abbiamo la possibilità di uscire da questa storia strana che è il mondo materiale, eh? Sentite, questi sono suoni di oggi. Le frequenze che noi, se potessimo ascoltarle, ci sono nell'universo, nello spazio, nell'etere, si presenterebbero sotto questa forma, eh? Adesso diventano un po' più melodiose, ma la forma del suono iniziale, questo fascio sonoro, che non ha niente a che vedere col fascio dei tempi dei fasci, dico, ma nel senso un gruppo di suoni, un gruppo di frequenze molto alte che proprio percorrono, riempiono quello che noi pensiamo essere vuoto, lo spazio, noi pensiamo che sia vuoto, ma in realtà non è vuoto, ma è consistente. E così nella nostra esperienza andiamo avanti nell'analisi di quelle che sono le realtà vere e le realtà non vere, eh? C'è qualcuno di voi che sa dirmi che cosa è vero e che cosa non è vero? Io spero di sì, spero che lo abbiate capito, spero che tutto questo sforzo che noi facciamo costantemente, che poi non è uno sforzo, è un piacere, nel mettere in onda queste informazioni sia in qualche modo recepito da qualcuno, da qualche parte, nel modo giusto, eh? Quindi attenzione, ascoltate la radio, perché la radio è veramente un momento importante per l'acquisizione della conoscenza. E abbiamo spiegato molte altre volte che attraverso l'acquisizione di conoscenza si sviluppa la coscienza. E quando si sviluppa la coscienza si è ovviamente coscienti di chi siamo e si perde la falsa identità, cioè si perde la falsa concezione di chi non siamo. E quindi andiamo avanti nell'analisi di questa scalata verso la coscienza pura che ci potrebbe portare poi ad avere una relazione intima, a ristabilire una relazione intima con Krishna, con Dio, con la persona suprema. Quindi è un'esperienza interessante, un'esperienza che io mi auguro molti di voi vogliono fare, un'esperienza che noi devoti di Krishna facciamo costantemente, e devo dire che i risultati sono veramente eccezionali. quindi noi siamo tutti degli eroi, dice questa canzone, siamo tutti degli eroi, infatti siamo proprio degli eroi se riusciamo a vivere in una società così allucinante, una società così piena di buchi, una società così piena di paure, di allucinazioni, di terrore, di violenza, di incertezza e tante altre cose, e soprattutto di vuoto di Dio, di vuoto di spirito. Pur essendo noi parte della realtà spirituale nel suo grande, immenso potere, nel disegno grande che Krishna ha fatto per così per dare a noi la possibilità di tornare ad essere compagni, suoi compagni nel mondo spirituale, noi ci rifiutiamo di ritrovare noi stessi nella veste di supremi, di esseri spirituali eterni, non supremi, ma esseri spirituali. Supremi rispetto alla natura materiale. La natura materiale è veramente l'energia inferiore di Krishna. La Prakriti, come è descritta nello Srimad Bhagavata e nella Bhagavad Gita, è un aspetto inferiore dell'energia di Krishna. Sono sempre energie potenti, ovviamente, perché, come vedete, quando noi non riusciamo a controllare l'energia materiale, dovremmo capire che la potenza di tale energia, ed è per questo che non riusciamo mai a controllarla, perché è un'energia di Krishna e tutto ciò che appartiene a Krishna, tutto ciò che emana da Krishna ha una potenza incredibile. Quindi la nostra il nostro sciocco tentativo di voler in qualche modo ammaestrare l'energia materiale per utilizzarla ai nostri fini, ai nostri scopi, per la nostra gioia, il nostro godimento, ahimè siamo sempre perdenti, perché non riusciamo mai a superare quell'impasse che è l'impasse del tempo e dello spazio. La dualità dell'energia materiale si presenta e ci frega, in un certo senso che ci costringe a vivere delle fasi alterne che ci sconquassano dentro, che ci creano dei traumi fortissimi, e però per la maggior parte di noi non siamo capaci, nonostante il passaggio di questa dualità, quindi questa altalena costante a cui passiamo attraverso, alla maggior parte di noi, dicevo, non sono in grado, non hanno ancora capito che cos'è esattamente che dovremmo fare, quello che dovremmo fare veramente. Invece continuiamo a cercare di essere così indipendenti, perché pensiamo che oggi è andata male, ma domani andrà senz'altro meglio. Allora, cari amici, oggi volevo farvi passare attraverso così un'esperienza interessante a proposito di puntualizzare certe realtà che noi ormai siamo abituati ad ascoltare, ad avvicinare, ma che propriamente non abbiamo però capito ancora la consistenza, e analizzare certi aspetti della realtà vedica, certi idee filosofiche, certe applicazioni particolari, molto interessanti, proprio perché in qualche modo ci fa entrare sempre di più all'interno di questa realtà vedica, che è una realtà veramente piena di sorprese. Per esempio, se io vi chiedessi o chiedessi a qualcuno di voi chi è il signore Shiva, voi cosa mi direste? Se qualcuno vuole telefonarmi per dirmelo, io sono qua, cioè all'820161 per chi è in Toscana, poi gli altri numeri per chi naturalmente vive in altre località e sentite questo programma in altre località, dovrete fare il numero del tempio più vicino che voi conoscerete senz'altro a memoria. Adesso io vi sto parlando in questo momento da Villa Vrindavan. Quindi 820161 per gli eroi che vogliono così buttarsi allo sbaraglio per spiegare così alla radio la loro comprensione del personaggio di Shiva. Chi è il signore Shiva? È chiaro che sappiamo poco, sappiamo veramente poco. La nostra conoscenza è molto limitata, la nostra conoscenza è limitata, limitatissima. Comunque c'è un eroe qui, vediamo un po' chi è, vediamo un po' se riusciamo a capire chi è il nostro eroe. Hare Krishna?
Arrivo?
Hare Krishna, Franco. Allora, ma raccontami un po', tu mi hai telefonato per dirmi chi è Shiva, eh?
Beh, insomma, credo di sapere qualcosa, però certamente la mia conoscenza non è molto approfondita quanto...
Sentiamo.
Secondo quello che ho capito di Shiva è un'emanazione di Krishna stesso che fra l'altro si cura della distruzione.
Della distruzione, certo. Sì. Sai come avviene questa distruzione? Cosa fa il signore Shiva per distruggere l'universo?
Ma ecco, questo magari sarà meglio tu ce lo spieghi.
È molto semplice, danza, la famosa danza distruttrice del signore Shiva. È molto interessante. E ti ricordi chi è la moglie famosa?
Dovrebbe essere Parvati, no?
Parvati, benissimo. Parvati, ti ricordi di chi era figlia?
Qui
casca l'asino, diceva il proverbio famoso. E Parvati era figlia di un grande re che si chiamava Daksha, ti ricordi Daksha, quella storia, ci sono milioni di storie su Daksha, Va bene, come va Franco, tutto bene?
Sì, sono qui al lavoro, ho un orecchio teso alla radiolina e l'altro al telefono.
Magnifico, c'è poco movimento adesso, eh?
Sì, c'è un po' più di calma, se Dio vuole, insomma si sta meglio, via.
Pensavo che eravate andati da qualche parte, invece siete a Milano, siete a Firenze,
Siamo qua.
Ci sono buone notizie perché la macchina possiamo darla
a Danila
perché l'altro devoto ce l'aveva già una, quindi si può senz'altro fare questa operazione.
Penso di interessarla, Danila forse verrà con noi stasera, magari...
Ah, bene, così al limite se la prende, insomma.
Sei disponibile stasera per lo studio?
Sì, sì.
Per la videoregistrazione?
Come no, certo, molto volentieri.
Allora se vogliono anche altri amici approfittare, magari io ieri sera lanciai l'appello anche alla finestra aperta.
Sì, sì.
Possono venire con noi, se hanno problemi mi telefonano a casa, magari...
Senza dubbio, va bene.
Va bene?
Hare Krishna!
Io sto in ascolto.
Jai, Haribo, Hare Krishna. Via! Bene. Avete sentito che qualcuno ha risposto all'appello, il grande Franco, che ovviamente, essendo un po' di tempo che si dedica allo studio, all'analisi delle scritture vediche, ha assimilato un po' di conoscenza ed è stato in grado di dirmi, sì, in linea abbastanza approssimativa comunque, chi è il signore Shiva. Sappiamo che, come diceva Franco, accennato, che nell'universo materiale ci sono tre forme di divinità che si occupano di alcuni aspetti della realtà del mondo materiale. E Shiva, il signore Shiva, è l'emanazione di Krishna, è uno Shiva Tattva, in realtà non è un Vishnu Tattva, non è nemmeno esatto dire che è un'emanazione di Krishna. Comunque è il devoto, proprio perché è considerato dalla letteratura vedica il devoto più alto, che ha le qualità, il numero di qualità superiori rispetto a tutti gli altri, quasi quanto Vishnu, E Vishnu è l'altra divinità che si occupa del mantenimento, perché ovviamente il mantenimento, miei cari, voi lo sapete bene, che avete famiglia, tutti noi lo sappiamo bene, avete da mantenere altre cose, tante altre cose, magari anche delle cose inutili. Mantenere per alcuni, mantenere, come vedete, come saprete benissimo, è molto difficile. Mantenere significa mantenere proprio l'equilibrio, riuscire a coordinare tutte le esigenze, far fronte agli impegni che non sono solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista delle responsabilità spirituali, psicologiche. Fate conto di un padre di famiglia che ha una moglie, dei figli, e questi figli ovviamente hanno bisogno di essere incoraggiati, protetti, aiutati a tutti i punti di vista. Quindi il mantenimento è senz'altro un aspetto della realtà che è molto difficile ed è per questo che se ne occupa direttamente Krishna nella sua forma di Vishnu. sempre all'ascolto di Krishna Prema Show. Quindi mi raccomando, se rimanete in contatto con la radio, perché ne sentiremo delle belle. Nel frattempo, cari amici, ascoltiamo qualcosa che è una risposta a tutti i desideri. Ho cercato di visualizzare i desideri di ognuno di noi quando desidereremmo di essere in un mondo diverso. Ci piacerebbe veramente avere una vita tranquilla, rilassata, piena di equilibrio, come dicevamo prima, riuscire a mantenere in un certo senso la nostra realtà di equilibrio con tutto il resto in maniera perfetta. E quindi non è facile, ma c'è la risposta anche a questo. Sentiamo un po' cosa vi consiglio io con questa canzone che si chiama appunto Ti piacerebbe, eh?
Solamente ritrovando Dio, Krishna, potrei...
Bene, 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 amici veri, ci piacerebbe, piacerebbe a tutti, sono convinto di sì. Tutti sarebbero felici di poter vivere in un mondo come quello che descrivevo nella canzone. Beh, del resto non è difficile, nel senso che possiamo vivere in un mondo del genere se cambiamo la coscienza. La coscienza sappiamo come fare a cambiarla, l'abbiamo spiegato un zigliardo di volte, cioè che basta cantare il Maha Mantra, il mantra Hare Krishna. Proviamo? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, andiamo avanti nella nostra, così, nella nostra spiegazione della caratteristiche veramente interessanti del signore Shiva. Nel mondo ci sono molti templi del signore Shiva, molti devoti di Shiva, e spieghiamo perché, dovremmo anche spiegare come mai questa personalità attrae così tante persone. Dunque, dovete sapere innanzitutto che la nostra realtà materiale è condizionata da tre energie, i famosi tre guna, ve li ricordate? I tre guna famosi, che sono la ignoranza, la passione e la virtù. Tamas, ignoranza, tamas. E ognuno di queste tre divinità, cioè il signore Brahma che crea, il signore Vishnu che mantiene e il signore Shiva che distrugge, sono collegati a una di queste tre energie. C'è qualcuno di voi che sa a che cosa, qual è l'energia a cui è collegato il signore Shiva? Ma mistero, mistero. Sempre fare un colpo così per conferma e dirlo agli ascoltatori, agli altri ascoltatori di Radio Chiesa Centrale 820161. Qual è l'energia materiale che viene controllata da il signore Shiva? Il guna, qual è la corda che il signore Shiva tira? Guna significa corda. Beh, vi aiuto. Brahma si occupa della passione. La passione. Vishnu si occupa della virtù. Allora non ci rimane che l'ignoranza, e in effetti è proprio questo l'energia, questa è l'energia di cui si occupa il signore Shiva, l'ignoranza, le tenebre, darkness, come è descritto, il buio, il buio. Allora, vediamo un po' come è nato il signore Shiva, perché è una storia molto interessante. Ci sono molte storie a proposito della nascita del signore Shiva, ma la versione ufficiale degli Shastra, dei Purana, è questa. All'inizio del Kalpa, cioè questo inizio di questa era, questo periodo lunghissimo, che dura mille ere, mille volte Satya Yuga, Tetra Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, mille volte, mille di questi cicli fanno un Kalpa. Pensate, all'inizio di un Kalpa, mentre Brahma stava meditando a proposito sulla possibilità di avere un figlio però che lui lo voleva come se stesso, sapete, Brahma è un po' attaccato, così gli piace. Brahma è una personalità che poi magari spiegheremo anche lui in maniera più dettagliata, perché è veramente una persona molto interessante da conoscere. Così, mentre il signore Brahma stava meditando su come avere un figlio come lui, in quel momento un bambino di un profondo color blu apparì sulle sue ginocchia. E come apparì, il bimbo cominciò a correre vicino a lui, e mentre correva urlava, si lamentava costantemente. qualcosa del genere. Allora Brahma chiese a questo bambino perché stava piangendo. E allora il bambino gli disse: voglio che tu mi dia un nome. E il signore Brahma disse allora che il suo nome sarebbe stato Rudra, che significa colui che si lamenta sempre. Gli dette il nome Rudra e gli chiese di non piangere più. Ma il bambino continuò a piangere. Allora Brahma dette ancora altri nomi, per un totale di nomi, di 8 nomi. I nomi erano Bhava, Sarva, Ishana, Pashupati, Bhima, Ugra e Mahadeva. Poi altri 7 nomi in aggiunta agli 8: sole, acqua, terra, vento, fuoco. E così, il nostro Shiva ebbe molte altre nomi importanti, importantissimi, e poi ebbe molti figli. Alcuni dei figli, i nomi sono Svaha, Disha, Diksha, Rohini, Usa, Vikeshu, Survachala. E poi una grande progenia come Sanchara, Sukra, Labitanga, Manojava, Skanda, Sarga, Shantana, Buddha, e il figlio, erano tutti figli delle 8 mogli di Shiva. Poi il signor Rudra si sposò con Sati, che era la figlia di Daksha Prajapati. Così il signore Shiva, o Rudra, nacque da Brahma. Sì, sono storie fantastiche, sono veramente indicazioni meravigliose che ci aiutano a capire meglio questi grandi personaggi, queste grandi personalità che sono costantemente presenti nella realtà della nostra vita e di analisi della coscienza di Krishna, che è collegata ovviamente alla cultura vedica. La cultura vedica è una cultura speciale, una cultura veramente unica, che copre qualsiasi area di conoscenza. E adesso in questo momento è arrivata Nitya Tritta, eh?
Arrivo.
Allora, io stavo spiegando così, stavo leggendo qualcosa sul signore Shiva, eh?
Shiva.
Cosa ci vuoi dire tu di Shiva? C'è qualche particolare così caratteristica della personalità di Shiva che ti affascina?
Completamente unico, perché
ci sono 3 categorie, dice Nitya Tritta. Ha rinunciato all'italiano.
Sì. There's
on the microphone.
There's super soul or Krishna.
una delle categorie è l'anima suprema, Krishna.
Or there's Jiva.
Poi ci sono i Jiva.
Or there's Shiva.
O Shiva. Sì, infatti, come dicevo prima, Franco ha telefonato dicendo che era un'emanazione di Krishna, ma in realtà non è un'emanazione di Krishna. Shiva è tutta una cosa molto particolare, proprio è uno strano essere molto potente che ha veramente così delle caratteristiche che sono inconsuete nella realtà vedica, anche se in effetti nella realtà vedica ci sono molte persone che sono inconsueti, cioè ci sono dei saggi, dei muni, dei grandi cantori come i Gandharva, le Apsara, grandi guerrieri, che sono veramente dei grandi santi, che sono veramente delle persone un po' strane, nel senso dal nostro punto di vista. Quindi, però Shiva è veramente una persona molto particolare. Adesso continuiamo ad andare avanti a vedere un po', di capire meglio questa personalità. Che volevi dire? Niente. bene, molto bene, molto bene. Ovviamente le informazioni sul signore Shiva sono anche disponibili per chi lo vuole sullo Srimad Bhagavatam. Lo Srimad Bhagavatam descrive in vari punti, cioè è inutile citare il capitolo, bisogna averlo tutto, e nello scorrere dello Srimad Bhagavatam troveremo anche informazioni a proposito del signore Shiva. Niente, a dire qualcosa, che vuoi dire?
Un punto importante è Shiva è un Vaishnava.
Ecco, quello che dicevo l'ho già detto, ma comunque giustamente Nitya Tripathi è arrivata adesso, però lei vuole sempre puntualizzare giustamente le cose e dice che Shiva è un Vaishnava. Non solo è un Vaishnava, è il Vaishnava più alto, più elevato, eh?
He's also più merciful.
Anche il più misericordioso, eh?
Because he helps the phantasms, the very low class people.
Ecco, questo è un aspetto di cui andremo adesso a spiegare, no? Abbiamo detto che
But he's not like that.
Ecco, che il signore Shiva è controlla l'energia della ignoranza, eh?
Tamas.
Ovviamente non è però possibile pensare che chi controlla venga controllato da ciò che controlla, se no non sarebbe più il controllore ma sarebbe il controllato. Quindi cosa significa questo gioco di parole? Che Shiva, come Brahma e come Vishnu, nella loro così posizione di assoluti detentori di un aspetto della realtà materiale, non sono soggetti alla energia che controllano, eh?
Che voce!
Bene, 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 bene. Allora, la passione, l'ignoranza e la virtù. L'ignoranza. L'ignoranza significa... Che significa l'ignoranza? Descrivici l'ignoranza, Nitya.
What does ignorance mean?
Yes.
Someone who's not conscious.
Uno che non è cosciente, come un monkey. Come una scimmia.
Or also like a tree.
Oppure come un albero, dice Nitya Tripathi.
The consciousness is completely covered, practically.
Praticamente la coscienza è completamente coperta.
Also, human beings can be covered.
Purtroppo, mi ricorda e ci ricorda a tutti, Nitya Tripathi, che anche molti esseri viventi possono trovarsi in questa infelice condizione. E poi? Qual è il comportamento di un soggetto, adesso usiamo una terminologia da scienziati, un soggetto che è sotto l'influsso dell'ignoranza? Come si comporta? Cosa fa?
Like 90% of the society.
Cioè, dice, si comporta come il 90% di tutta la società. E cioè?
Well, it depends what kind of ignorance you're talking about. If you're talking about just material ignorance or spiritual ignorance.
Ovviamente poi si entra nel dettaglio della classificazione dei diversi tipi di ignoranza. Si può parlare di ignoranza materiale e ignoranza spirituale. Per esempio, partiamo dal basso, l'ignoranza materiale, eh?
He's like a child. He's ignorant of so many social things or so many things. He's ignorant.
Tetita è molto gentile. Dice che è come un bambino, insomma, che non conosce la realtà dei grandi, la realtà sociale, eccetera. Io direi che un bambino deficiente, cioè nel senso che un bambino che in un certo senso, anche se vede la sua incapacità di poter integrare se stesso nella realtà, proprio per necessità, poi c'è bisogno di muoversi, di sviluppare, di conoscere, non si muove, sta fermo, rinuncia. Questa non è la rinuncia vera. Cioè, ovviamente quando si parla di tapassia, non è questo tipo di tapassia che noi suggeriamo. Questa è la tapassia sotto l'influsso dell'ignoranza.
Another kind of ignorance is someone who steals.
Ecco, uno sempre nel campo dell'ignoranza materiale, per esempio uno che ruba, per esempio è ignorante. Perché è ignorante uno che ruba?
Because he's ignorant of the fact that even if he knows the fact that he's going to get punished or get caught, he still does it again, so he's ignorant of something.
Esatto, cioè il fatto è, la dimostrazione per esempio di quello che dicevamo prima, è che nonostante che sia risaputo il fatto, anche se oggigiorno in Italia molti riescono con bustarelle, conoscenze, raccomandazioni a farla franca, comunque normalmente, in una società umana progredita, si presuppone che quando una persona ruba è ovviamente è sottoposto alle leggi dello Stato, e quindi se uno ruba sa che se poi viene preso dalla polizia viene messo in galera, e questo è una cosa risaputa, tutti lo sanno, no?
Yeah, but most people think, well, I'm not going to get caught.
Sì, però la maggior parte delle persone dicono, come dice giustamente Nitetito, tanto meno mi prenderanno mai, E allora rubano, e quindi rischiano, e rischiare è pericoloso in Kali Yuga, perché le nostre carte non sono molto buone, non abbiamo degli assi nella manica, siamo così, rischiamo su qualcosa già di incerto, quindi il risultato sarà sempre lo stesso, cioè che la miseria, l'ansietà, la sofferenza, si presenteranno prima o poi, e questo ladro ignorante, direi, sarà preso e dovrà scontare le conseguenze della sua ignoranza. Questo è un tipo di ignoranza.
He's not thinking of a complete picture of a life. You can steal so much when you're young, but then what are you going to do when you get old?
Sì, esatto, anche un altro aspetto dell'ignoranza, per esempio, è quella di non avere una visione della realtà nella proiezione del futuro. Cioè, uno può pensare che ruba quando è giovane, però dopo non potrà certo continuare a rubare per tutta la vita, anche perché prima o poi lo prenderanno, quindi anche questa mancanza di visione può essere così additata all'influsso dell'ignoranza.
Also those people who are addicted to any kind of intoxication.
Ecco, per esempio ci sono persone che per esempio sono invece condizionate, assuefatte da alcuni tipi di intossicanti. Perché?
It covers the intelligence.
Perché questi intossicanti ovviamente coprono l'intelligenza.
And make you think that that's happiness.
E allora proprio quando non c'è intelligenza uno è completamente rimbambito, e in quello stato di rimbambimento pensa di essere felice. E questo è un altro tipo di ignoranza, ovviamente, un altro tipo di ignoranza. Proprio perché la gente si rifugia in questo tipo di esperienza? Perché ovviamente non ha la forza, né la voglia, né la conoscenza, né l'energia di muoversi, di agire. Agire significa produrre delle reazioni, no? Che possono essere negative e positive, ma almeno c'è una realtà di azione che dà un senso di senso alla vita, alla jiva che è chiusa in questo corpo e che ha il dovere di utilizzare il corpo. Ovviamente la cosa migliore sarebbe utilizzarlo bene, ma siccome in questo caso stiamo parlando dell'ignoranza, la jiva è ricoperta da un corpo che è a sua volta completamente condizionato dal guna dell'ignoranza,
tamas,
allora ecco che la jiva non si muove, è bloccata. noi sblocchiamo un attimo questa situazione di ignoranza con il Maha Mantra. Il Maha Mantra mi sembra l'unica medicina che è adatta per questo momento. Il Maha Mantra è il mantra Hare Krishna. Allora, ascoltiamolo insieme, ci sentiamo tra poco.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show!
Bene, 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 siamo sempre qui e ricordiamoci, ricordatevi che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, questo è il Krishna Prema Show e stiamo parlando di cose meravigliose. Krishna Prema microfono con Nitya Tripta.
Arrivo!
Arrivo! Tripta,
Tripta!
Tripta, no trippa, Tripta!
No, no trippa!
Tripta, giustamente. Gli italiani tendono a dire tripta perché gli italiani sono grossi, ahimè, consumatori di trippa. Tripta, tripta significa infinitamente.
No, tripta è soddisfatto.
Tripta è soddisfatto, sì. Eternamente soddisfatto. Nitya significa eterna e tripta soddisfatta. Quindi pensate, abbiamo qui una persona che è eternamente soddisfatta. Non è male, Come ci si sente ad essere una persona eternamente soddisfatta? Ecco, adesso chiamiamo l'infermiera e lo facciamo portare via, perché in effetti sta dando i numeri. Allora, stavamo parlando del signore Shiva, e stavamo analizzando gli aspetti dell'ignoranza, però abbiamo anche detto perché l'ignoranza, perché abbiamo detto che il signore Shiva è colui che controlla l'influsso dell'ignoranza. C'è anche tra gli animali un animale che è propriamente collegato alla ignoranza. Vediamo se qualcuno lo sa. 820161, se siete in Toscana, altrimenti il numero di telefono del centro più vicino, per dirci qual è l'animale che è completamente raffigurato, identificato con l'influsso dell'ignoranza. Hanno fatto anche un film, una serie di film, anzi, poi una serie di film televisivi, che parlava del pianeta... Sentite la musica sottofondo. Era un film che ci parlava di un pianeta abitato da altri esseri. Io non mi ricordo i nomi. Ti ricordi qualche nome di...
Di cosa?
Quello del film Il pianeta dell'ignoranza. Il pianeta del... Il pianeta delle scimmie. Vi ricordate, c'erano le scimmie, c'erano i babbuini, chi c'era? C'erano i gorilla, e i gorilla erano quelli cattivi, no?
Sì, sì, il generale dell'arame.
Ecco, il generale dell'esercito era un gorilla, i soldati erano tutti gorilla, Mentre invece gli altri erano scimpanzé.
Sì,
scimpanzé.
Sì, più disponibili.
Erano più disponibili. Ma comunque si parla proprio delle scimmie, infatti le scimmie sono l'animale riconosciuto dai Veda come l'animale corrispondente all'influsso dell'ignoranza. Quindi chi ha visto quella serie ovviamente sarà rimasto un po' condizionato dall'influsso energetico di Tamas che sprigionava dal televisore.
Well, the base of that stupid film was the fact that they went into the future on Earth and it was after the atomic bomb that man had finished destroying themselves, so the monkeys got their turn. So
esatto.
It's one ignorance after another.
Quindi il film la serie televisiva era stata fatta proprio perché la storia era che proprio il massimo dell'ignoranza, cioè che l'uomo, dopo l'ennesima esplosione atomica, sotto l'influsso dell'ignoranza, ovviamente, perché quando uno vive questa realtà di confronto di potenziale proprio per ristabilire l'equilibrio sulla base della forza, proprio sotto l'influsso dell'ignoranza, comunque l'uomo aveva distrutto se stesso e le scimmie avevano avuto finalmente l'opportunità di prendere il potere. Questo mi fa venire in mente una storia che avevo scritto io, poi però parlava dei cani. Mi ricordo che aveva scritto una storia proprio che aveva più o meno la stessa cosa. Si vede che in quel tempo anch'io ero molto sotto l'influsso dell'ignoranza. Era una storia simile, una storia che parlava di un cane che dopo un'ennesima esplosione atomica che avevano gli uomini deficienti avevano fatto succedere, si trovava solo insieme ai suoi simili e agli uccelli unici sopravvissuti sul pianeta. Però la storia era così, una specie di analisi oggettiva sulla demenzialità e l'ignoranza dell'uomo, perché questo cane si trova a vivere delle avventure nel suo pellegrinaggio sul pianeta, alla ricerca così di amici, di conoscenti, e si rende conto il cane che in effetti anche gli animali che sono sopravvissuti sono stati in qualche modo condizionati dalla mentalità dell'uomo, e non essendo l'uomo adesso più a fare la parte del padrone perché si era disintegrato, i cani, amici dell'uomo, avevano preso le stesse caratteristiche del padrone antico e si comportavano nello stesso modo. E infatti, in una situazione un po' particolare, quando questo cane arriva dopo giorni di cammino di fronte a una grande casa, una fattoria, si rende conto che sono altri cani, lui voleva mangiare, si comincia a correre per andare verso la casa perché sente l'abbaiare dei suoi simili, quando sotto un albero vicino all'ingresso si vede sbarrata la strada da un cagnone enorme. Bau bau. E questo cane gli dice: dove vai? E lui dice: ah, finalmente sono contento di aver trovato dei miei simili, vengo da tanto lontano, e tanti giorni che viaggio, ho molta fame, quindi voglio unirmi a tutti gli altri amici per banchettare e festeggiare l'idea di essere insieme. Ma il grande cane bianco non è impressionato da questa sua affermazione. E come qualsiasi uomo avido di potere, avido di denaro, gli dice: perché noi dovremmo dividere il cibo con te? Allora il cane dice: ma l'altro cane, il cane della storia, il protagonista, dice: ma come? Dice: ma noi siamo cani, Noi queste cose non le facciamo mai, queste sono cose che l'uomo faceva, noi siamo cani, noi viviamo in perfetto equilibrio. Illusione. Il grande cane bianco dice: se tu vuoi mangiare, devi prima passare sopra il mio corpo. Allora, anche in questo caso, il cane, il protagonista della storia, capisce perfettamente che l'uomo, anche se non era più presente sul pianeta, era riuscito a condizionare anche gli animali, soprattutto gli animali che vivevano vicini. Infatti l'uomo è, in qualche modo, il cane è considerato l'amico dell'uomo. E quindi anche loro vivevano in questo, adesso si trovava a vivere, nonostante la scomparsa degli umani, si trovava a vivere questo cane, costantemente sotto l'influsso di questa ignoranza, che era tipica espressione della realtà umana. E così l'ignoranza, però abbiamo detto, stiamo descrivendo l'ignoranza materiale, però prima Nitya Tripta diceva che esiste anche l'ignoranza spirituale. Ecco, spiegaci un po' cosa volevi dire quando parlavi di ignoranza spirituale, che significa?
Well, basically all the ignorance that you see in ignorance, materially speaking, is a result of ignorance, spiritually speaking.
Non ho capito niente, perché stavo guardando un'altra cosa. Quando, se deve ripeti ancora...
Boy, it was such a nicely formed sentence also.
Non aveva fatto un discorso così bello. Allora...
No, all the discussions we've been having about stealing, about doing so many things in the mode of ignorance, is basically because of ignorance of spiritual
Esatto, cioè tutto ciò che abbiamo parlato fino adesso, queste forme di ignoranza materiale che si sviluppa e si manifesta con rubare, l'essere sporchi, per esempio, essere incapaci di agire all'interno della realtà, è in effetti sintomo dell'ignoranza spirituale. Quindi diciamo che l'ignoranza materiale nasce dall'ignoranza spirituale.
Sì.
Quindi l'ignoranza spirituale è l'elemento di base, cioè proprio perché esiste l'ignoranza spirituale. Che cosa vuol dire ignoranza spirituale? Cioè,
that you don't know your eternal spirit soul.
Ecco, che noi non si capisce, non sappiamo di essere anime spirituali eterne.
And you think you're this body. That's the biggest ignorance.
E pensiamo di essere il corpo. Questa è l'ignoranza più grossa, di pensare molto, io sono il corpo. E a causa di questo cadiamo nel tutte le altre forme di ignoranza, di conseguenza.
Like, I'm an American, I'm an Italian, I'm...
Come dire, sono americano, io sono italiano.
I'm a man, I'm a woman.
Sono un dono, sono una donna.
But we're in eternal
spirit. Sono un nano.
Right.
Sono un eunuco.
But we're in eternal spirit soul.
Tu pensi che Arjuna, quando fece la sua esperienza di eunuco alla corte del re... aveva coscienza della sua vera natura oppure no?
Sì.
Sì.
E quindi, Arjuna è nana in persona come noi.
Ovviamente, mi ricorda tutti voi. Arjuna non è una persona semplice e normale come noi, è una persona veramente speciale.
If Steven Spielberg were to have tried to make a movie about just some one or two stories from the Mahabharata, he'd have to pull out all his tricks and it wouldn't equal even a drop of what reality was.
Dice che se Steven Spielberg, ricordate, l'autore di questi meravigliosi film di fantascienza che abbiamo visto, come gli incontri ravvicinati, guerre stellari, eccetera, se lui potesse raffigurare o dedicarsi a mettere nel cinema alcuni degli episodi tratti dal Mahabharata, dovrebbe utilizzare tutti i trucchi, anche se utilizzasse tutti i trucchi non riuscirebbe comunque ad rendere l'idea solo di un capellino di quella che è la realtà delle scritture. Vediamo un po' chi c'è in linea. Hare Krishna? Hare Krishna?
Non sapere se il festival è già cominciato oppure quando comincia.
Il festival è già cominciato, tutti i giorni è festa.
Ecco, quando finisce? Domenica?
Domenica, sì, domenica, poi continua per tutto il mese di agosto.
Ah, quindi è una cosa proprio in grande stile.
Esatto, ti aspettiamo.
Va bene, volevo dire una cosa.
Dimmi.
Per trovare postoli,
sì,
per dormire,
sì,
dove si può, cioè lì nell'edificio, c'è qualche possibilità?
Certamente, tu devi telefonare,
sì,
all'820054.
Sì.
E chiami il Bhakta Program. Ecco, tu parli con Atandrita.
Come si chiama?
Atandrita.
Sì, sì.
Ecco, e tu gli chiedi a lui è quello responsabile per il corso dei nuovi devoti. Lui c'ha tutto sotto mano, quindi se tu come vieni, macchina, a piedi?
No, vengo col treno lì.
Col treno, benissimo. Allora, senz'altro, perché se avevi la macchina c'era anche il campeggio, le tende, eccetera.
Sì.
Ma puoi benissimo venire e domandare a lui ti accomoderà da qualche parte nella villa.
Comunque c'è sempre Augusto?
Augusto c'è sempre, certo.
No?
Il grande Augusto, sì, c'è sempre, sì.
Vabbè,
sì.
Siccome lo conosco, allora al limite posso, qualche sistemazione si può sempre trovare lì.
Certamente, come ti chiami?
Fernando.
Fernando, da dove telefoni?
Dalla Spezia. Può darsi che ci conosciamo, tu come ti chiami?
Krishna Prema.
Prema?
Prema, Krishna.
Allora sei Paolo Tofani.
Sono io.
Siamo già visti.
Bene, Fernando, allora pensa che sei in diretta alla radio adesso.
Addirittura,
perché sto facendo un programma dal vivo e tu sei entrato, io ho aperto il telefono, quindi fantastico sentire la tua voce fresca così dalla Spezia.
Comunque dalla Spezia qui non arrivate più, eh?
Purtroppo per il momento no, ma vedrai che arriveremo presto.
Va bene, speriamo.
Come va la vita, Fernando?
Abbastanza bene, insomma.
Cosa stai combinando?
Solita routine, quindi niente di particolare.
Cosa fai, tu lavori?
Sì.
Cosa fai di lavoro?
Giornalista.
Giornalista?
Sì.
Ah, fantastico. Allora ti faremo fare un bell'articolo quando vieni.
Va bene, l'ho già scritto. Comunque ne faremo un altro.
Ne faremo un altro, certo, perché no?
Sì, poi mi puoi dirmi che l'orario degli autobus che appunto ci sono al pomeriggio lì per San Casciano dalla stazione di
dalla
Firenze.
Stazione ce ne sono solo due, uno alle 2 e un altro alle 6:30 nel pomeriggio.
Alle 2, anche
sì.
La domenica alle 2?
La domenica esattamente sai che non lo so, bisognerebbe che se tu chiami sotto al centralino, perché questa è la radio,
sì?
E ti danno tutti gli orari perfetti.
Vabbè, allora mi rivolgerò al centralino.
Ti ringrazio Fernando.
Figurati, buon lavoro.
Hare Krishna.
Arrivederci.
Arrivo. E quindi eccoci qua ancora, stavamo parlando, di cosa stavamo parlando? Stavamo parlando di qualcosa.
You don't remember? What is spiritual and what is ignorance? Is what we were saying.
L'ignoranza.
Forgetfulness is the quality of ignorance.
Ecco, diceva Nitya Dibba che anche la dimenticanza è una qualità dell'ignoranza. Quindi io non mi ricordavo, ovviamente sono ignorante, ignorante dell'ostia, direbbero dalle parti di Milano. Vabbè, comunque dico, a parte gli scherzi, insomma, sapevo benissimo cosa stavamo parlando, volevo vedere se Nitya Dibba se lo ricordava.
Certo. Just reading an interesting thing here that goes along with what we're...
Ecco, dice che ha letto, stava leggendo qualcosa che potrebbe essere, si potrebbe inserire meravigliosamente su quello, l'argomento che stiamo parlando. Sì.
This is about the Varnashram Manifesto for Social Sanity by Hari Keshwami.
Questo è un libro che è intitolato Il Manifesto del Varnashrama per la sanità, per la sanità nel senso per il sanamento della società, ed è un libro scritto da Srila Harikesha Maharaj.
And in the chapter called The Rise and Fall of the 20th Century.
E c'è un capitolo che si intitola la caduta e la rialzata del XX secolo.
It says basically here the whole basis of modern civilization lies in the fact that everyone unanimously believes that and they are convinced that they can be the enjoyer and the controller.
This is what? The illusion?
Yeah.
Sì, dice che l'illusione del XX secolo di tutta l'umanità è che ognuno pensa di essere colui che il goditore e il controllore.
It's possible to do that.
Tutti pensano che è possibile diventare il goditore e il controllore. Questo è il problema del... della caduta costante di questo secolo, di questa gente di questo secolo. Vediamo che c'è in linea adesso. Abbiamo uno sparano oggi, eh? Hare Krishna?
Sì, buongiorno, un'informazione, ma la radio è adattata, non si sente più.
Come mai? Cioè, che è successo?
Non la sento.
Tu sei a Prato?
Sì.
Va bene, allora vedremo di trovare se ci sarà un guasto. Grazie dell'avvertimento.
Ma ecco, eventualmente su che frequenza trasmette?
106.6.
Non si prende.
Non si prende? Ma tu la prendevi fino a quando?
Ma una settimana fa, 10 giorni fa.
E allora ci deve essere un guasto nel trasmettitore. Comunque, grazie di avercelo fatto sapere. Adesso provvederemo subito, insomma.
Bene, grazie.
Hare Krishna.
Un guasto.
Un guasto, sì.
Un guasto.
Un guasto, un guasto. Allora dicevi...
That's also ignorance.
E questo è anche frutto dell'ignoranza. Adesso dovremo capire se l'ignoranza del guasto è un'ignoranza che passa attraverso così una dimenticanza o un lavoro fatto male da parte dei tecnici, oppure proprio così un'interferenza di Kali, che cerca di fermare Kali. Le vibrazioni trascendentali dei devoti di Krishna. Allora, cosa dice questo? Questo è un libro molto bello che Srila Harikesha Maharaj, che so se voi avete avuto il piacere di conoscere, che è il maestro spirituale di tutta la zona dell'est, pensare che fino a poco tempo fa lui era addirittura ricercato dalla polizia sovietica. Adesso, finalmente, invece, dopo che Gorbaciov ha aperto le porte, le porte aperte, anche hanno ritirato questa, quindi non ci vedremo più i manifestini attaccati come nel Far West sulle sugli uffici della polizia, dove c'è questo avviso per traverso di fronte, wanted, ricercato. Ma Srila Rikesha Maharaj adesso potrà tranquillamente andare a predicare la coscienza di Krishna anche in Russia e in tutti i paesi dell'est. Tra l'altro io e Nitya Tirtha stiamo per così cerchiamo di riuscire, se è possibile, organizzare un viaggio per poter fare una tournée trascendentale e nei paesi dell'est, soprattutto nell'Unione Sovietica. E sapete che Nitya Tirtha è americana, quindi per lei questo è proprio è come entrare a far parte di un film di Agatha Christie, insomma, o 007, queste cose qui, no?
Well, tutti... I don't know if I put it that far.
Comunque dice, vabbè, insomma, dico, per lei c'ha questo sapore misterioso, perché in effetti dovremmo anche fare
così. But I'm not an American.
Però ovviamente mi ricorda che non è americana, è un'anima spirituale eterna, va bene?
Sì. No,
eternamente soddisfatta.
Grazie.
Allora, cos'altro dice Srila Rikesha Maharaj in questo? Ricordo che stiamo parlando dell'ignoranza. Siamo partiti con la spiegazione della personalità di Shiva, il signore Shiva, che è la personalità, la divinità che si occupa del controllo del guna dell'ignoranza. E quindi da lì siamo scesi nel dettaglio, nel spiegare l'ignoranza, anche perché possiamo dare la possibilità a molte persone di identificare se stessi in qualcuna di queste descrizioni, in modo di far capire a loro che purtroppo sono sotto l'influsso dell'ignoranza. Sdrammatizziamo e facciamoci ascoltare come è arrivata una grande cosa meravigliosa, è una grande personalità meravigliosa, colui che ha dissolto l'ignoranza e ha portato la luce con il canto del Maha Mantra di Krishna, il signore Chaitanya Mahaprabhu, 502 anni fa. Ascoltiamo questa canzone, muovendosi in maniera incontrollata, l'Avatar, e ci sentiamo tra qualche minuto.
Poi più avanti sarà detto che quella era una combinazione molto auspicioso.
È sbagliato molto auspicioso.
Come se stessero preparando l'arrivo di una grande personalità. Qualcuno che veniva dall'esterno, disceso da un altro universo. Qualcuno molto potente. Chi era l'Avatar?
È un disco d'epoca questo, sentite il classico rumore della puntina, proprio d'epoca. Qui a Radio Chiesa Centrale facciamo sempre ascoltare le cose, le antichità, i pezzi d'antiquità.
Per cantare
Bene amici, siamo sempre qui, Krishna Prema Das, Nitya Tripta, Devi Dasi,
Handibolo,
in questo speciale programma che abbiamo dedicato al signore Shiva, cioè alla comprensione della realtà che il signore Shiva controlla, anche per capire meglio il suo carattere, le sue caratteristiche sono molto interessanti. Quindi, allora, andiamo avanti, Il signore Shiva è risaputo essere una persona molto disponibile per coloro che in qualche modo gli dedicano delle grandi austerità, dei grandi sacrifici. Per esempio possiamo citare alcuni di questi personaggi che hanno ottenuto dei grandi benefici, ovviamente materiali, dal signore Shiva, grazie alla loro austerità dedicata interamente al signore Shiva. Lo Skanda Purana, la Surakanda, ci parla di Simhavatra, poi lo Srimad Bhagavatam ci parla di Rukmi, il Bhagavatam ancora ci parla di Bana, e poi ancora il Bhagavatam ci parla di Sudakshina. Poi lo Srimad Bhagavatam nel 10° canto, vi ricordate, l'abbiamo letta molte volte, la storia che conosciamo tutti, è quella della storia di Shalva, dell'astronave. E poi Vrikrasura, Ratidevi, Taranga, Indrajit, Brigu, Gandhari, Rishi Girl, Prabhajana, Svetaki, Jarasandha, Banasura, Mankana, Sangara, Bajirata, Jayadratta, Ambasamatta, Vishnu Parasura, Shantiparva, Skanda, Arudhati, Brahmiboy e Tandimuni e tanti altri, tutte persone che hanno in qualche modo ottenuto. Non sto a leggervi le storie di uno di questi perché sennò staremo qui fino a domani, potremmo anche farlo perché è interessante, ma lo faremo magari un po' per volta. Come personaggio, come si presenta il signore Shiva? Il signore Shiva, per esempio, ha una massa di capelli, un gruppo di capelli di colore rosso, eh? Esso è conosciuto anche come Kaparda. E proprio per causa di questi capelli è chiamato Kapardi. Shiva, il signore Shiva, è anche detto essere Agni, il Deva del fuoco. Il signore Shiva è descritto come avere 2, 4, 8 e 10 mani. Al di là del pinaka, che è uno strumento di distruzione, egli tiene nella sua mano anche la mazza, che è chiamata Katvanga, e l'arco, che è chiamato Ajagava. Il cervo, il Japamala, il teschio e il Damaru, che è uno strumento musicale. E poi altri, tanti altri articoli sacri. È detto che Ganga Devi e Chandra, la divinità della luna, abitano sulla sua testa. Ed è per questo che è anche conosciuto come Gangadhar e Chandrachuddha. Andiamo avanti con questa descrizione del signore Shiva, che è molto bella. Il signore Shiva usa una pelle di leopardo come vestito e come lenzuolo usa una pelle di elefante. Come ornamenti lui usa tutto insorno al suo corpo ghirlande fatte di serpenti. Nei Purana, in tutti i Purana, ci sono migliaia di storie che parlano di, e descrivono questo aspetto del signore Shiva, confermano questo aspetto. Le mogli di molti muni, di molti rishi, sono sempre, si sentono sempre molto attratte dal signore Shiva, che ogni tanto appare sotto la forma di un mendicante. Allora, molte volte alcuni di questi muni, che avevano le mogli che si erano un po' invaghite del signore Shiva, si arrabbiarono e decisero di ucciderlo. Allora fecero una buca nel terreno e misero una tigre dentro questa buca, ma Shiva la uccise e indossò la pelle. Poi un cervo seguì la tigre, uscì da questa buca, e Shiva lo tenne sulla sua mano destra. Una cosa che poi uscì ancora da questa buca, che era stata scavata dai saggi, fu un pezzo di ferro ardente come il carbone. E allora il signore Shiva lo prese e lo utilizzò come suo strumento d'offesa, come un, come si dice, weapons, come un, ma mi viene la parola italiana adesso, weapons, come un
arma.
Un'arma, ecco, bravo, bravo. Alla fine da questa buca uscirono tanti serpenti e Shiva li utilizzò tutti come ornamento del suo corpo. Personaggio mica da ridere. In un'altra occasione una asura che era chiamata Gaia prese la forma di un elefante e cominciò a rincorrere questi muni che continuarono a cercare il signore Shiva per rifugio perché non sapevano cosa fare. Questo elefante era così grande. Allora Shiva apparì, uccise l'elefante e utilizzò la sua pelle come lenzuolo.
Kind of rough sheet.
Comunque, qui potremmo andare avanti per ore, anzi magari andremo avanti nella prossima puntata perché c'è da leggere tantissimo a proposito di questa grande personalità, questo topmost Vaishnava, questo Vaishnava così alto che ovviamente dalle descrizioni potrebbe sembrare un po' in contraddizione con quelle che sono le realtà vediche nel propriamente così descritte, nel modo del comportarsi, nel vestire, nell'agire. Sembra invece che il signore Shiva sia completamente coinvolto nella realtà di quello che lui rappresenta, cioè prima parlavamo della dell'ignoranza, però abbiamo anche detto che Shiva, il signore Shiva, non è assolutamente coinvolto da questo guna, da questa energia che lui stesso controlla in maniera perfetta, da maestro. Allora, ci domandiamo noi perché Shiva ha scelto questo ruolo. Qual è il suo ruolo? Nityatirtha.
Besides destroying the universe.
Al di là del fatto di distruggere l'universo, di distruggere l'universo al momento con la sua danza, è la danza di Shiva. Io una volta a Jagannath Puri ho visto, mi ricordo, sulla piazza di fronte al tempio, uno Shivaita, una persona che sembrava proprio il signore Shiva in persona, enorme, un gigante, tutto cosparso di cenere, con i capelli ammucchiati sulla testa, proprio come il signore Shiva, rossi, con questi tatuaggi, la cenere, i serpenti, tutto insieme, e aveva 10 mogli, E questo signore, strano signore, si fa per dire, danzava, faceva una danza che proprio adesso parlando e pensando alla danza distruttrice di Shiva, era una danza che io, che così lo vedevo da lontano, mi faceva una certa impressione, e vedevo che quando lui si avvicinava danzando agli altri indiani che erano incuriositi intorno a lui, gli indiani si allontanavano e scappavano terrorizzati, cioè nessuno poteva stare vicino e riuscire a guardarlo fisso negli occhi. Aveva una forza magnetica che era veramente impressionante, anche il suo modo di comportarsi, la sua forza fisica che esprimeva, era proprio la fonte di un'energia che veniva senz'altro dal signore Shiva. Probabilmente questo Shivaita, questa persona, era senz'altro un devoto di Shiva. Quindi pensare alla forza della danza, nella musica poi della danza, che è molto interessante, che poi descriveremo nella prossima puntata, al di là di queste manifestazioni ovviamente ci deve essere un punto positivo nel servizio devozionale del signore Shiva. Qual è questo?
To give shelter to the ignorant.
Ed eccoci di nuovo che siamo ricollegati alla realtà dell'ignoranza, cioè pur essendo colui che controlla l'ignoranza, il suo comportamento, il suo aspetto, le sue azioni sono fatte, proprio concepite per dare rifugio alle persone che sono sotto l'influsso dell'ignoranza. Allora, se noi pensiamo alle persone che abbiamo descritto prima, persone di caratteri diversi, persone con corpi, coscienze diverse, che vivono in realtà molte volte che sono più vicini al buio che alla luce, che sono più vicini, appunto, molto vicini all'ignoranza che non alla conoscenza, che sono più vicini alla inazione che all'azione, ecco anche che sono, per esempio, molti sono vicini anche alla realtà sottile che non a quella grossolana, come per esempio i fantasmi. Il fantasma è un'entità sottile, non è un'entità grossolana. Ecco che il signore Shiva, in qualche modo, scusate lo yogurt che è segno di salute, il signore Shiva in questo caso dà l'opportunità a tutti questi esseri, che poi sono anch'essi anime spirituali eterni, confusi, coinvolti nella realtà dell'ignoranza, dell'energia materiale, dà l'opportunità, dicevo, di ritrovare se stessi. Interditto adesso sta facendo la sacerdotessa di Shiva.
Also Shiva makes a trick. All of the Shiva temples have a Radha Krishna deity because he only eats Krishna prasada.
Ecco, una cosa molto interessante è questa, che Shiva, dalla sua grande intelligenza, fa un trucco meraviglioso, cioè in ogni tempio del signore Shiva c'è la divinità di Radha e Krishna.
Un vero tempio di Shiva.
Il vero tempio di Shiva si parla. I veri tempi, che sono tanti, no? All'interno del vero tempio di Shiva, del
signore Shiva,
in qualche
piccolo angolo buio
c'è sempre da qualche parte una divinità di Radha e Krishna. Questo perché, chiedete voi? Perché? 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 Perché, Nityatirtha?
Because Lord Shiva will only eat Krishna prasadam.
Perché in maniera molto chiara e tranquilla e semplice, proprio perché è un bravo Vaishnava, anzi è un bravissimo Vaishnava, il signore Shiva si nutre soltanto di prasada offerto a Krishna.
Sometimes people use Lord Shiva's mercy in the wrong way.
Sì, molte volte dice nei teatri che le persone utilizzano la misericordia di Shiva in una maniera sbagliata. Eh?
They think that,
a cosa ti riferisci?
Mostly to those people who follow Shiva and take intoxications.
Ecco, per esempio, quelli che dicono di seguire Shiva e prendono gli intossicanti.
So because many people think, we can offer to Shiva the intoxications. So Shiva can take intoxications.
Sì, loro pensano, noi possiamo offrire al signore Shiva questi intossicanti, ma il fatto è che lui li può prendere.
But
e gli altri no.
Also like Hiranya Kashipu, he's very easily to be pleased to get potency. Although I don't think it was so easy for Hiranya Kashipu.
No, ovviamente, l'abbiamo detto prima, Shiva è molto magnanimo verso le persone che in qualche modo si operano per offrirgli dei sacrifici. Lui è disponibile.
Anche Arjuna è soddisfatto. Shiva, per suo...
Sì, c'è una bellissima storia che è collegata con Arjuna, quando Arjuna... sulla montagna, non mi ricordo il nome della montagna adesso, comunque era andato in meditazione per prepararsi ad andare ad aiutare suo padre Indra nei pianeti superiori e doveva prima di partire per quel viaggio doveva avere un'arma, doveva andare su questa montagna per prendere un'arma molto potente e si sedette in meditazione e mentre meditava a un certo punto si accorse che tra le foglie, tra i cespugli, c'era un cervo. È uno kshatriya. Uno kshatriya che fa nei teatri quando vede un cervo? Uno kshatriya.
What's a cervo?
A deer.
A deer?
A deer.
It was a pig.
No, it was a deer.
It was a deer?
Comunque, vide questo cervo e lui tirò, scoccò la freccia e uccise il cervo. Ma contemporaneamente un'altra freccia uccise il cervo. E allora quando accorse Arjuna per prendere la sua preda, si accorse di trovarsi di fronte a un altro cacciatore. Era un cacciatore molto particolare, alto, robusto, bello. E insieme al cacciatore c'era una donna, che era la moglie del cacciatore. Allora i due cominciarono a litigare. Arjuna, essendo uno kshatriya, lui sotto l'influsso più che dell'ignoranza, della passione, cominciò a litigare finché i due cominciarono a prendersi a botte. Ma nonostante la lotta fosse così accanita, Arjuna si rendeva conto che man mano colpiva l'avversario non accusava i colpi, ma lui invece si svuotava di energia. Era un fatto strano perché Arjuna era molto potente. Sì, che vuoi dire?
Also he took his bow and his arrow, they disappeared.
Sì, a un certo punto del combattimento anche il suo arco, le sue frecce scomparsero. Allora cominciò a pensare che veramente quell'avversario che aveva davanti era un avversario molto speciale e pensò bene proprio perché era in vicinanza della casa, del luogo dove doveva trovarsi il signore Shiva, di chiamarlo e in meditazione chiedergli aiuto. Allora come possono fare solo quelle persone come Arjuna, grandi guerrieri con grandi poteri mistici, creò dal fango una divinità, una statua raffigurante Shiva e colse, in un tempo veramente ridotto, colse dei fiori, cominciò ad adorarlo, fece una ghirlanda e la mise al collo della statua. E si immerse così in una profonda meditazione. Quando Arjuna alzò il capo, dopo qualche minuto, si accorse che la ghirlanda era scomparsa dal collo della divinità. E guardandosi intorno, vide che la ghirlanda di fiori che lui aveva composta in maniera perfetta, rapidissima, per offrire al signore Shiva, era al collo del cacciatore che gli stava vicino. A quel punto Arjuna capì il motivo della sua incapacità di combattere contro quella persona, perché quella persona era Shiva stesso. Il quale dimostrò una grande ammirazione per Arjuna e si congratulò con lui, dicendosi molto soddisfatto di come Arjuna aveva combattuto. E quindi gli fece omaggio di questa arma così terribile che lui avrebbe usato poi nella famosa battaglia
Kusupatastra
di Kurukshetra. Potremmo farlo anche noi, perché non è difficile, basta avere un po' di fiducia e basta avere un po' di determinazione. Sentiamolo, perché in effetti, come dico io, questa canzone non è difficile, fra qualche secondo.
Don't have to fear.
bene, allora siamo sempre qui, abbiamo quasi esaurito il tempo a disposizione, veramente uno show molto bello, è uno show che abbiamo dedicato interamente a questa persona, interamente, che poi non abbiamo nemmeno così coperto un milionesimo della personalità, delle qualità del signore Shiva, che ci vorrebbero veramente, ci vorrebbero anni, millenni, qualche kalpa per poterlo descrivere tutto, e magari continueremo a farlo nel prossimo show, perché è veramente interessante capire meglio la personalità di questi grandi esseri, questi grandi Vaishnava che sono controllori veri, reali dell'universo che ci circonda.
I mean, we could also then go into Brahma and Vishnu to understand all the other three gunas and how they really affect us over a period of
ovviamente
shows.
Dopo potremo anche così analizzare le figure di Brahma e Vishnu proprio per avere un'idea di quelle che sono le energie, i controllori che in qualche modo mantengono, distruggono e creano l'universo e quindi le energie che in un certo senso ci colpiscono costantemente. Stavo leggendo che una volta che il signore Shiva ha tagliato la testa di Brahma, perché si sono arrabbiati, hanno avuto una piccola... E allora Brahma l'ha maledetto e gli avrebbe detto che avrebbe dovuto mendicare il cibo con quella testa, cioè con quella testa, con quel teschio sulle sue mani, Cioè, fu condannato a chiedere l'elemosina con la testa che gli era stata tagliata, che aveva tagliato a Brahma in mano. Infatti ecco perché molte volte si vede il signore Shiva che ha in mano un teschio, quella è la testa che aveva tagliato al signore Brahma. Ma qui non scherziamo mica,
But you have to understand, when Brahma's head is taken off, it doesn't mean that
testa, cioè bisogna capire che quando Brahma gli taglia una testa non è che muore, a parte che Brahma ne ha quattro di teste,
but he didn't have three either after that.
Sì, non è che poi dopo di quello ne è rimaste solo tre, insomma, qui siamo a livelli di potenze che per noi sono completamente inconcepibili.
And while he was creating the universe, Brahma changed his body so many times because it different reasons. We can
per
talk
esempio
about later.
Mi ricorda Nitya Tritta giustamente che anche quando il signore Brahma stava creando l'universo, nel processo di creazione lui cambiò il suo corpo diverse volte, quindi però non è che rimase a nudo con le ossa senza corpo, insomma, no? Cioè, ovviamente siamo, come dicevo prima, di fronte a delle persone che hanno un potere che per noi è completamente inimmaginabile. Certo, pensare alla potenza degli uomini di oggi, che è una potenza che poi è ridicola, perché è una potenza che si avvale di marchingegni metallici, elettronici, eccetera, sembra veramente un giochetto da bambini, proprio perché questi
è così.
È proprio così, proprio come un bambino diventa ridicolo di fronte, alla stanza di controllo di Cap Canaveral, per esempio, no? Che dove è piena di macchine incredibili che riescono a collegarsi attraverso i radar, i computer, a migliaia, a milioni di chilometri di distanza, a controllare macchine, eccetera. Ecco, la stessa differenza esiste fra il più grande potente yogi o potente materialista, che poi è uno yogi anche quello, se vogliamo, uno yogi contemporaneo, no? Materialisti vorrebbero fare gli yogi attraverso lo sfruttamento dell'energia materiale, senza sacrificio, senza conoscenza. E questo ovviamente è anche la ragione per la quale questi grandi mascalzoni, più che yogi, devono passare per forza attraverso questi momenti di grande sofferenza, di grande dualità e di grande apprensione. Ma direi che in linea di massima il signore Shiva è una persona molto interessante, proprio perché è ancora un'espressione della voglia di Krishna, per ciò che insegna Krishna, dei devoti di Krishna, di sollevare le anime condizionate dalle oscurità dell'ignoranza. Quindi controllando l'ignoranza gli dà la possibilità di accedere a quel particolare tipo di popolazione che è sotto l'influsso dell'ignoranza e che non potrebbe mai prendere consiglio da nessun'altra persona, proprio perché sono fuori dal controllo, perché non vivono seguendo nessuna regola, e solo Shiva riesce ad entrare, a penetrare nelle menti, nei cuori di queste persone, avvicinandoli inesorabilmente a Krishna, alla persona suprema.
Also by his looks, his comportment, he attracts people in ignorance. So this is what gets them to at least worship somebody instead of
Esatto, nothing. Considerando poi proprio perché lui si comporta in un certo modo, lui è in un certo modo, come avevo descritto prima, questo modo di essere attira questo tipo di persone che li mette nella condizione di iniziare una, così, un metodo, un processo di adorazione, che anche se parte con Shiva, e che poi non è mica male direi, poi è come iniziare la vita spirituale fin dall'inizio, insomma, si parte con una certa, con l'apprendimento di certe cose, si va sempre più in profondità, si comincia a vedere la divinità, poi si comincia a capire di più il significato, si va avanti fino a che poi alla fine ci si trova veramente devoti del Signore. Quindi Shiva, ispirando queste persone, queste anime sfortunate, magari che avranno bisogno di qualche vita per raggiungere questa capacità di ritornare ad amare e a concepire la relazione eterna con il Signore Supremo, dà a loro la possibilità. Quindi questa per noi, per tutti, è Bhakti Yoga, questo è il servizio devozionale, questa è l'attività più grande, più gloriosa che esiste nel mondo di oggi. Bene cari amici, siamo arrivati alla conclusione di questo ennesimo Krishna Prema Show. Sentite Nitya Tritta che sta sfondando il microfono. Bisogna capirla che lei è una ragazza americana, quindi presa dalle, così, dalle esperienze del passato, la California, il surf.
Surf's up.
E quindi ogni tanto quando sente qualcosa di questo tipo si identifica con quello che era.
I beg your pardon. Yeah. Not necessarily true.
E dice non è vero, non è vero, smentisce. No, sai, bisogna capire che le nostre cattive abitudini sono di natura e di proporzione più grandi delle buone abitudini. Quindi ogni tanto scivoliamo nel passato,
No, presento, sempre nel presente.
Sempre nel presente, sempre nel presente. Benissimo. Allora, cari amici, grazie di tutto. Siamo stati in compagnia molto volentieri con tutti voi. Abbiamo ricevuto anche delle telefonate. Incredibile, ma vero. Significa che la radio, in qualche modo, c'è ancora. Ci sono ancora due o tre persone che l'ascoltano. Quindi
arrivo, mi sembra ottimo. Due o tre.
Complimenti, complimenti, siamo contenti. Ci sentiamo senza dubbio prossimamente per un altro meraviglioso, fantastico
Ladies and Gentlemen, the Krishna Prema Show.
Bene, Krishna Prema Das vi saluta.
Arrivo! Arrivo!
Vi saluta. Hare Krishna a tutti, alla prossima volta. Speriamo, eh? Arrivo!